Buongiorno, buongiorno a voi carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera, anche oggi collegati con la rassegna stampa. Vi preannuncio sin da ora che questa è una trasmissione registrata, è indifferita, anche se per voi è giorno, per me è notte, e l'ho registrata perché domani mattina mi trovo impossibilitato ad andare in diretta, per cui leggeremo i giornali della sera. Sto registrando, diciamo, più o meno verso l'una di notte, quindi andiamo a vedere che cosa dicono i giornali a quest'ora. È inusuale, sicuramente magari troverete delle difficoltà con i volumi, la voce sarà più bassa, più alta, perché usiamo un altro programma per registrare, ma almeno, diciamo, un'oretta di rassegna stampa insieme non possiamo proprio perdercela, quindi me la registro e ve la mando in differita domani mattina. Questo vuol dire automaticamente che non risponderò ai messaggi in diretta, che non potrò ovviamente leggere, ma comunque se li scriverete, visto che sarò collegato su Telegram comunque dalle 9 alle 9 e mezza, cercherò di rispondere man mano che li manderete personalmente ad ognuno di voi, visto che il bot di Telegram ce lo consente e possiamo farlo. Per cui bando agli indugi, andiamo a leggere le prime notizie, che poi sono le ultime in realtà, perché sono le ultime prima di domani mattina, e però insomma non so cosa ci sarà domani mattina sul Corriere della Sera, su Repubblica e sugli altri giornali. Dubito che saranno cambiati in maniera eclatante, quindi possiamo tranquillamente andare a dare un'occhiata a quello che dicono già adesso. E speriamo ovviamente di non sbagliare con i volumi, è sempre fase sperimentale, ricordo la radio ha ripreso le trasmissioni da poco, siamo in quarantena, quindi si tratta ancora di avere pazienza per mettere tutto in ordine, tutto a posto, viviamo ancora e trasmettiamo in una situazione di diciamo emergenza, ma tant'è, le trasmissioni andavano riprese. Vediamo a Corriere della Sera che cosa ci dice, indovinate un po'. Le solite cose, fase 2, verso ok a spostamenti dal 4 maggio, ma non tra regione, negozi aperti dall'11, poi bar e ristorante, Conte dice non è liberi tutti, anche qui no, ne ritroviamo le solite notizie ondivaghe, indiscrezioni, ci porteranno avanti così finché il governo non deciderà di far uscire il nuovo decreto legge, sicuramente sì, non si sa quando, però intanto le solite indiscrezioni giornalistiche. Quindi si parla di spostamenti dal 4 maggio in poi, però non si potrà uscire dalla regione, negozi aperti dall'11 maggio, quindi non dal 4, e poi dopo non si sa bene quando i bar e i ristoranti. E Conte ci tiene a precisare che non è un tana libera tutti. Bah, vabbè, insomma, io non ci trovo niente di nuovo rispetto a stamattina. Sarebbe neanche da aprirlo, però le ipotesi, poi dice il sottotitolo, sul tavolo del governo sono queste: possibili spostamenti tra comuni diversi ma limitati alla regione di appartenenza, incontro al Quirinale tra Mattarella e Conte, il colle solidarietà dell'Unione Europea per la ripartenza. E qui è la grande questione, oggi, sì, perché tanto per me è anche già passata mezzanotte, oggi è il giorno della riunione dell'Eurogruppo, dove si arriverà con un nulla di fatto, diciamo le proposte saranno sempre le solite. Tutto ciò che verrà messo sul tavolo è qualcosa che noi dovremmo fuggire, dovremmo rifiutare con sonoro disprezzo, ma questo credo non avverrà. Tra l'altro ieri mi avete chiesto se ho ascoltato attentamente anche gli interventi alla Camera, sia della Meloni che di Molinari. Sì, assolutamente puntuali interventi, buoni, però manca sempre un po' di prospettiva secondo me. Anche quello di Bagnai ovviamente ottimo, perfetto nella critica al governo, in tutto quello che è successo, su tutte le questioni, sul MES, però poi alla fine manca sempre un po' la proposta rivoluzionaria su come ripartire, perché fin qui io so che la Lega sta chiedendo alla Banca Centrale Europea di sostanzialmente monetizzare il debito italiano e quindi comprare tutti i titoli di debito emessi dallo Stato italiano, Comunque vuol dire sempre indebitarsi in un'altra valuta che è l'euro, e qualora noi dovessimo tornare alla lira ci troveremmo questo debito emesso in euro, ma poco importa, sapete che questo lo abbiamo spiegato più volte, non è un problema, la cosa importante è che la banca centrale faccia la banca centrale, che questo però la banca centrale lo possa fare, secondo me, scordiamocelo, fa bene la Lega a forzare anche su questo punto, però secondo me in questa fase bisognerebbe attaccare un po' di più. Ovviamente, come ho detto, attaccare il governo anche più pesantemente, non solo chiedere le dimissioni di Conte, ma iniziare a parlare di scioglimento delle Camere e di ritorno al voto come richiesta principale da fare al Presidente della Repubblica. E poi, ovviamente, come ho detto anche ieri, tutte le proposte fin qui portate avanti, che siano i mini bot, che siano l'abbattimento del carico fiscale, che siano l'azzeramento delle tasse, che sia la liquidità messa in mano direttamente ai cittadini, tutto ciò passa attraverso una spesa pubblica che non possiamo fare semplicemente se non stampiamo la nostra moneta. Parliamoci chiaro, è inutile starne a parlare. Sì, i miliardi ci sono, stanno nelle casse anche degli italiani. Siamo la prima nazione, credo, per risparmio privato, 4.300 miliardi. Li possiamo chiedere in prestito ai nostri cittadini, e questa è una delle idee lanciate anche da Casa Pound, un buono del tesoro da sottoscrivere soltanto, da far sottoscrivere soltanto ai cittadini italiani ad interessi vantaggiosissimi, e non è un problema se gli interessi sono alti, se questo debito lo mettiamo in mano agli italiani, perché quando ripagheremo con gli interessi, con i soldi pubblici dello Stato, immetteremo denaro nell'economia, ovvio, e quindi sarebbe, diciamo, la via da seguire. Piuttosto che emettere titoli di debito che poi possono essere comprati da chiunque, spesso si dice, tanti dicono, anche in area sovranista, non è un problema chi detiene il debito, quella del fatto di tenere il debito esclusivamente in mano nazionale è una cosa che non ha senso, invece vedete come ha senso e quanto ha senso quando, ad esempio, come nel 2011, poi le banche, delle altre nazioni gettano il tuo, debito pubblico sul mercato. Ovviamente per fare la grande speculazione e far salire lo spread. È vero che se la banca centrale facesse il suo lavoro e comprasse tutti i titoli gettati dalla Germania e dalla Francia sul mercato, lo spread non salirebbe, ma anche qui siamo nelle mani e inginocchiati alla banca centrale e ai suoi desiderata, e questo non va bene perché una nazione come l'Italia, che è una potenza industriale del mondo, non deve stare a pietire i favori della Banca Centrale Europea o gli interessamenti dei banchieri centrali di mezzo mondo. Quindi, ripeto, la sovranità monetaria per noi è il faro, la stella polare, è quello verso cui ci dobbiamo indirizzare. Vediamo l'articolo, gli diamo un'occhiatina qui su Corriere della Sera e cerchiamo di capire dove va a parare. Anche qui bella foto, no? Di una persona che fa il termoscanner alla fronte di un altro che forse sta prendendo il treno, non so bene, però insomma anche qui sono state proposte, ipotizzate misure che sono semplicemente irrealizzabili da parte degli imprenditori, tenere 2 metri di distanza entro i centri commerciali, sanificare ogni prodotto che viene toccato, ogni prodotto che viene provato, voi andate a comprare un maglione, ve lo provate, non va bene, lo rimettete lì, deve essere immediatamente sanificato. Bisogna fare la sanificazione dei locali ogni volta, bisogna rivedere tutti gli impianti di areazione, insomma, follie su follie, prendere la temperatura a tutti, cioè dobbiamo mettere un addetto che ogni persona che entra al centro commerciale gli misura la febbre, è una cosa che semplicemente non si può fare e lo diciamo da tempo ormai. La fase 2 è, vediamolo, permettere gli spostamenti anche fuori dal proprio comune all'interno delle singole regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intraregionale, autorizzare dalla metà di maggio prima l'apertura dei negozi al dettaglio e poi bar e ristoranti. L'idea sul tavolo del governo in vista della fase 2, l'ipotesi è che il 4 maggio queste attività restino ancora ferme, ma con la possibilità di eccezioni, come consentire la vendita da asporto per la ristorazione che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio già permesse. Non sarebbero ancora definite le date, ma un'ipotesi sarebbe di far riaprire i negozi l'11 maggio, la ristorazione dal 18. Sugli spostamenti niente di deciso, viene spiegato, ma da chi? Cioè, ci sono i virgolettati, ma non si sa chi parla. E magari potrebbe essere sempre il buon Casalino che scrive, manda i suoi WhatsApp ai giornalisti, no? E poi che questo si tramuti nella realtà di ciò che sta decidendo il governo, ce ne passa, insomma, di acqua sotto i ponti, però c'è un virgolettato qui che dice niente di deciso, ma questo sarebbe al momento l'orientamento prevalente. Sono i campioni mondiali di frittura dell'aria, questi al governo, cioè come Conte che si presenta al Senato e può parlare per un'ora senza dire sostanzialmente nulla, dice faremo, vedremo, questo è l'orientamento, stiamo lavorando, decideremo, c'è una task force che sta pensando, stiamo per fare e così via, in una frittura continua di aria che continua ormai da oltre 40 giorni. Le misure nella videoconferenza di mercoledì mattina, presieduta da Conte e alla presenza dei ministri, la task force di Colao ha presentato al governo una relazione contenente le indicazioni per l'organizzazione della fase 2, con particolare riguardo alle attività produttive. Queste indicazioni sono state condivise nelle riunioni che Conte ha poi avuto con le parti sociali, CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confapi, Confimi, Rete Imprese, Alleanza Cooperative, ANCE e a seguire la cabina di regia Regioni e Enti Locali. Queste indicazioni, insieme a quelle che presenterà anche il Comitato Tecnico Scientifico, rappresentano la base che il governo utilizzerà per definire il piano della fase 2 che verrà annunciato entro la fine della settimana. Una ripartenza con cautela, dice l'articolo. Questo piano prevede una ripartenza all'insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno stravolgimento e così via. In una chiacchiera continua, Conte dice significa non significa liberi tutti e bla bla bla, incontro Conte e Mattarella, intanto si è svolto anche un incontro tra il presidente Mattarella e Conte, un colloquio dedicato a fare il punto sullo stato delle trattative tra i paesi dell'Unione Europea per fornire risposte ai cittadini sull'emergenza coronavirus. Il presidente della Repubblica si augura che al Consiglio Europeo di giovedì si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per una ripartenza economica e sociale. Sì, come no? Quindi insomma sempre la solita aria fritta da parte del governo, diciamo in questo tentativo comunque di riapertura disperato nella ricerca del contenimento del contagio. Allora secondo me io dico qui l'idea di contenere il contagio è ormai folle, no? Che continuare a nasconderci in 60 milioni da questo virus è assolutamente folle. Quello che dico io, che diciamo noi è isoliamo i casi più a rischio, gli ultrasettantenni, i cardiopatici e chi ha delle patologie, cerchiamo di isolare magari quelli e di evitare che questi vengano contagiati. Per gli altri lasciamo che le cose vadano come vadano, usciamo, ripartiamo, non stiamo a rispettare le folli misure, i 2 metri, l'1,5 metro, i 3 metri, i bungalow sulla spiaggia e tutte le altre idiozie che hanno detto fin qui. Rimettiamoci al lavoro e però mettiamo in piedi il sistema sanitario, soprattutto quello di prossimità, in modo che al primo sintomo di chiunque, appena si ha qualche linea di febbre, arrivi immediatamente la presenza del sistema sanitario pubblico nazionale e che faccia immediatamente il tampone, che faccia immediatamente il test degli anticorpi e che nel caso si tratti di coronavirus isoli quella singola persona contagiata e faccia partire immediatamente una terapia, le terapie che fin qui hanno dimostrato di funzionare se il virus viene preso per tempo. Attrezzare ovviamente gli ospedali al massimo livello, attrezzare assolutamente le terapie intensive e tutto quello che serve, ma appunto spendere soldi pubblici per fare questo poderoso intervento di sanità pubblica piuttosto che pensare di farla scontare a noi cittadini e pensare di rimandarci al lavoro senza mandare i figli a scuola, pensarci di rimandare al lavoro e farci tornare a casa la sera e fare un'ora di fila al supermercato o al tabaccaio. Questa è una follia. Aprire centri commerciali e poi dire che dobbiamo mantenere 2 metri di distanza è una follia. Dobbiamo intervenire in una maniera diversa, ma dubito fortemente che questo governo lo farà, perché per intervenire così, per affrontare a viso aperto il coronavirus e combatterlo senza stare nascosti e cercare di evitare il contagio, serve ovviamente una grande, molto grande spesa pubblica che questo governo non vuole fare, o quantomeno per farla vorrebbe indebitarsi con gli strozzini internazionali, con l'Unione Europea, con i fondi speculativi e così e via. Discorrendo, lo abbiamo già detto tante, tantissime volte, io lo ribadisco ogni mattina perché per me è assolutamente importante definire anche un'alternativa alla progettualità del governo, no? Quella di nasconderci dal virus e di mettere tutte queste regole folli, poi magari scaricare un'applicazione per controllare dove andiamo e cosa facciamo, invece di fare quella spesa pubblica e quel potenziamento della sanità pubblica che è assolutamente alternativo e necessario per combattere, a viso aperto, il coronavirus. Ma tant'è, continuiamo a dirlo, ma verremo ascoltati, forse da qualcuno dell'opposizione, sì, forse un po' anche i toni anche dell'opposizione cambieranno, stanno cambiando perché un po' di pressione riusciamo a farla. Comunque andiamo all'articolo successivo, sempre dal Corriere della Sera, e vi sto, ricordo a tutti, parlando in differita, per me è 1:15 di notte, sto registrando la rassegna stampa per mandarla domani mattina registrata e quindi probabilmente potrebbe essere ciò che non troverete sul Corriere della Sera e sugli altri giornali che leggo, ma intanto nel frattempo a quest'ora c'è Piano Colao, 2,7 milioni rientrano al lavoro, esonerare i sessantenni e poi i dubbi di Conte. Il capo della task force propone ripartenze già dal 27 aprile per le aziende in regola con i protocolli di sicurezza. Il premier sarebbe però contrario ad escludere dal rientro le fasce di età più elevata. Anche qui contrasti fra Colao e Conte vengono sottolineati ovviamente dai media. In questo caso Colao sembra più spregiudicato, ripartiamo, mette giù delle idee e Conte è quello che mette sostanzialmente dei dubbi e vedete che i media in qualche maniera già iniziano a metterlo in un altro posto, cioè non è Conte che propone e dice le cose. È Colao e quindi è la task force, è qualcun altro e Conte in disparte ha i suoi dubbi, ma chi è il premier? È Colao o Conte? E qui insomma si gioca anche ovviamente la campagna mediatica che inizia a spingere prepotentemente il signor Colao che è uno dei due nomi papabili per fare un nuovo governo non appena finito l'Eurogruppo di oggi. Pomeriggio, mi pare, dalla settimana prossima forse inizieremo a vedere dei sommovimenti all'interno della maggioranza di governo che potrebbero portare alla caduta di Conte e a un nuovo governo, magari proprio un esecutivo con Premier Colao, ovviamente sostenuto da un pezzo dei 5 Stelle, non da tutti che si spacchetteranno, ma anche dall'altra parte, dal solito vecchio volpone Silvio Berlusconi che si presta ormai ultimamente sempre di più al miglior offerente e quindi andrà in soccorso di questo governo, così come ha soccorso poi del resto tutti i governi precedenti, non ce lo scordiamo, anche l'operazione di Alfano, NCD, era tutta roba uscita da Silvio Berlusconi facendo finta di litigare con qualcuno. Questa volta l'atteggiamento è stato di palese assunzione di responsabilità, ha detto il MES, sì, noi siamo d'accordo, se il governo lo approva gli serve qualcuno che sostiene la maggioranza per approvare il governo, eccoci qua. Siamo noi di Forza Italia. È ineccepibile, nulla da dire, perfettamente in linea con quello che ha fatto negli ultimi anni, non c'è neanche da star lì a cascare dal pero. Quelli che però non cascano dal pero sono sempre i suoi alleati cosiddetti, Salvini e Meloni, che su Berlusconi non hanno detto una parola, sul suo atteggiamento non hanno detto una parola. Sempre lì, no? Con l'attenzione a oddio mio, a Berlusconi non gli si può di niente perché c'ha 3 reti televisive, c'ha i milioni di euro, c'ha le case editrici e quindi attenzione, no? Berlusconi sta sempre là. Questo non va bene, andavano prese delle posizioni molto più nette rispetto a questo atteggiamento di Silvio Berlusconi. Nel frattempo spero che ci siamo con i volumi, ripeto, stiamo registrando, è tutto assolutamente sperimentale, ma va bene così, dobbiamo imparare a fare tutto se vogliamo essere una web radio con tutti i crismi e quindi insomma spero che tecnicamente ci siamo e se magari mi state rispondendo su Telegram sappiate che non vi posso leggere, ma vi leggerò domani mattina mentre andrà questa registrazione e probabilmente vi risponderò anche, quindi non potrò, posso già salutare perché immagino che qualcuno come al solito scriva anche prima dell'inizio della trasmissione, i primi messaggi di solito arrivano già alle 7:15, 7:30. Vi saluto tutti, per la maggior parte immagino che sarete a scrivere sempre gli affezionati che non ricordo uno per uno, cioè nel senso qualcuno lo ricordo ma peccherei dimenticandone qualcuno, per cui non nomino nessuno, ma vi saluto e vi ringrazio a tutti quanti voi. E proseguiamo con Corriere della Sera, vediamo un po' più sotto, terzo articolo all'1:18 di notte, ricordo siamo in differita, Sassoli, gli aiuti da Bruxelles arriveranno, l'Italia saprà spenderli, punto di domanda, ovviamente che poteva dire quest'uomo, no, ma come no, Bruxelles nessun problema, ce li mettiamo noi i soldi, ma voi siete degli incompetenti, non sapete neanche spenderli, diciamo che più delle volte... La burocrazia folle dell'Unione Europea, quando arrivano i bandi di gara su come poi spendere le risorse, sono assolutamente complicatissime, bisogna mettersi spesso e volentieri in mano a chi fa questo di professione, non è certo una roba per tutti, ma tant'è. Ricordo sempre a tutti quanti che i fondi di Bruxelles sono sempre soldi nostri, noi siamo contributori netti nei confronti dell'Unione Europea, ci abbiamo messo molti più soldi rispetto a quanti ne abbiamo ricevuti indietro, e così via da tempo. Berlusconi, eccolo qua, sbuca in quarta notizia su Corriere, l'ho evocato, Berlusconi pronti a votare un sì sul MES, partite IVA, due mensilità da 800 euro, le misure del nuovo decreto, scostamento di bilancio e altri 50 miliardi, ma chi crede più a queste parole? Cioè nessuno può credere più alle parole di queste persone, però intanto gli articoli continuano, mettiamo altri 50 miliardi, fin qui ne ha messi 750, falso, però intanto si continua a scrivere così, io penso che veramente ormai bisogna essere ipnotizzati, obnubilati per continuare a credere alle parole di Conte, alle parole di questo governo e comunque in generale alle parole dei globalisti nostrani, no? Ma vediamo cosa ci dice Berlusconi, lo apriamo l'articolo, magari ci troviamo dentro una reazione di Salvini o della Meloni, cosa che dubito. Non capisco come si possa dire di no, dice Berlusconi, anzi in caso di un passaggio parlamentare probabilmente voteremo una decisione del governo sul MES che è favorevole all'Italia e agli italiani. A pronunciare questa parola è Silvio Berlusconi, che intervenendo a porta su Rai 1 affronta la questione del fondo salva stati e a sorpresa non esclude un sì al governo, non sarebbe un appoggio esterno, chiarisce il presidente di Forza Italia, ma spiega, siamo un'opposizione responsabile che si stringe alle istituzioni quando c'è l'emergenza, quando è in pericolo la vita e la salute degli italiani. Ora, cosa succede? Conte va all'Eurogruppo oggi pomeriggio, stasera, verranno messi sul piatto tutte le iniziative messe fin qui, fra cui anche il MES ovviamente, tutte iniziative inutili per l'Italia, dannose per l'Italia, tornerà dall'Eurogruppo e dovrà passare in Parlamento per chiedere quale fra queste iniziative scegliere, il PD proporrà il MES, Silvio Berlusconi, Renzi sono pronti a sostenerlo e lì a quel punto si spaccheranno i 5 Stelle probabilmente, no? Immagino già una votazione su Rousseau, esce fuori Grillo che fa il suo video mattacchione dove dice che tutto sommato il MES è una grande cosa, perché è una grande cosa, una grande rivoluzione, e si farà la votazione su Rousseau, ma a quel punto il 5 Stelle necessariamente dovrà spaccarsi, da questo probabilmente nascerà il nuovo esecutivo e insomma staremo a vedere cosa succederà nelle prossime due settimane, poi, insomma spero di essere smentito, spero che il MES non venga approvato, spero un sacco di cose, ma tutti i segnali parlano abbastanza chiaro. Comunque Berlusconi dice non sarebbe un appoggio esterno, chiarisce il presidente di Forza Italia, ma spiega siamo un'opposizione responsabile che si stringe alle istituzioni quando c'è l'emergenza, bla bla bla, quando è in pericolo la vita e la salute degli italiani e bla bla bla, l'ha detto un milione di volte e con la stessa scusa e con le stesse parole ha sostenuto Mario Monti, ha sostenuto anche il governo Letta, poi indirettamente ha sostenuto il governo Renzi, sono anni che lo vediamo fare queste cose, da quando appunto nel 2011 è stato tolto di mezzo con un golpe finanziario denunciato da lui stesso. Fatto sta che però 2 mesi dopo stava lì a votare e a sostenere chi questo golpe finanziario gliel'aveva perpetuato, ovvero Mario Monti e tutto il sistema europeista, globalista. Il leader azzurro tiene però a ricordare di essere: noi siamo alternativi alla sinistra, dice. Non è il momento questo per parlare di manovre politiche, ma ora servono soluzioni concrete. Io non riesco a vedere una sola ragione per rifiutare un prestito che ci viene offerto senza condizioni, con tasso pari a zero. Falso, Berlusconi, falso. Questo prestito non è senza condizioni, non ha i tassi pari a zero, le condizionalità possono essere cambiate in un momento successivo. Per dire che questo MES è senza condizioni, bisogna cambiare i trattati, ovvero bisogna trovare 28 paesi, tutti d'accordo sul cambiare il trattato. Ma lo sanno benissimo loro, quelli che magari non lo sanno, sono i poveri anziani che ancora stanno a sentire Silvio Berlusconi e che lo votano sempre di meno, però per fortuna, vedremo un po', a che punto arriverà il giorno quando ci saranno le prossime elezioni. Sono parole che arrivano a poche ore dal Consiglio dei Ministri, continua l'articolo, che questa mattina dovrà approvare il DEF, il documento di economia e finanza, con le previsioni dei conti per i prossimi mesi, e quindi uno scostamento di bilancio di circa 50 miliardi per finanziare il decreto aprile, che conterrà le nuove misure per sostenere l'economia sconvolta dal Covid-19. Ma quando sta il decreto aprile? Già aprile, forse il decreto maggio. Vabbè, così via l'articolo, va avanti, si va così da nuove assunzioni alla sanità, infermieri soprattutto, 4-5 miliardi di spesa per l'assunzione degli infermieri, anche qui, bisogna vedere questi infermieri come sono stati assunti, come cercano, perché ricordo l'ultimo decreto quando si cercavano i tecnici di laboratorio per fare le analisi, al laboratorio militare del Celio, si cercavano dei tecnici esperti, di virus, di altre cose a tempo determinato, così, no? Lo Stato dice: vabbè, c'è l'emergenza coronavirus, se viene a lavorare per lo Stato per 1 o 2 anni, poi dopo, boh, va a lavare i bagni dal McDonald's. Cioè, è la follia che ci ha portato fin qui, e staremo a vedere, insomma, queste nuove richieste di assunzioni della sanità, se saranno a tempo determinato o se saranno nuovamente a chiamata, a gettone, e tutte le altre diavolerie di contratti che si sono inventati in questi anni. Ma proseguiamo, ci siamo fermati su Berlusconi e invece andiamo a scorrere ancora un po' i giornali. Vediamo i dati dei morti dell'epidemia, non li leggiamo, la curva sta calando, si vede chiaramente anche da tutte le proiezioni fatte. Il virus nelle acque di scarico e nelle lacrime, cosa significa? Domande e risposte. 2 nuovi studi di Istituto Superiore di Sanità e Spallanzani: non c'è rischio di contagio attraverso l'acqua, il virus perde la carica. Per dire che il virus è ovunque, e ripeto, immaginare o pensare ancora di combattere il contagio è una follia. Noi dobbiamo capire come combattere, come curare chi si ammala, cioè chi sviluppa i sintomi e inizia ad avere un processo che parte appunto con le linee di febbre che si alzano. Quello dobbiamo capire, come intervenire lì, dobbiamo capire come fare, sarebbe abbastanza facile per fare a tutti i tamponi e a tutti il test sierologico. C'è chi già se lo sta facendo, chi se lo può permettere, chi lo paga, sapete, si può andare già a farlo, si spendono soldi personali e si fa il test per capire se si è già avuto il coronavirus. Perché non farlo pubblico? Perché non farlo a tutti? Perché è spesa pubblica, e ritorniamo sempre al solito discorso e non vi tedierò ulteriormente. Poi dopo qui sotto troviamo Luca Ferrari della Bending Spoons: su Immuni nessun guadagno, fiducia e privacy sono fondamentali. Certo, parla l'amministratore delegato della Software House, scelta dal Ministero dell'Innovazione per sviluppare l'app di tracciamento, e a questo punto io mi vado a cercare sul primato nazionale un articolo interessantissimo che mi spiegava chi c'era dopo, chi c'era dietro questa software house. Andiamo a vedere, datemi soltanto un secondo, vi lascio col valzer di Kubrick, se lo trovo sul primato nazionale. Eccomi di ritorno, l'ho trovato, grazie per la pazienza, fra l'altro anche perché non posso chiedervi in diretta di magari girarmelo su Telegram perché questa trasmissione è in questo momento registrata, quindi non potete semplicemente mandarmi il link dell'articolo che cercavo e me lo sono andato a cercare da solo, il Primato Nazionale, ottimo articolo di Cristina Gauri, applicazione Immuni, la grande ammucchiata, dietro ci sono Berlusconi. Il finanziere Serra, Benetton, i cinesi e molti altri, quindi altro che i ragazzetti che vi fanno vedere nelle foto, no? Io qui ho la solita foto, Luca Ferrari dell'applicazione Immune, trovate quattro ragazzetti in maniche di camicia, no? Che rappresentano, diciamo così, il nuovo sogno americano, il sogno del liberismo. Io sono un ragazzo intelligente, mi è venuta un'idea, ho fatto un'app. E sono diventato stramiliardario. Ah, che belle queste storie che ci ricordano i Bill Gates, con tutte le implicazioni che oggi ha con questo coronavirus, che ci ricordano tanti e tantissimi che sono diventati ricchi soltanto per aver avuto delle idee e ovviamente entrano nei sogni e nell'immaginario, no, del povero nonnino rimbambito sul divano che dice: "Ah, perché mio nipote non può fare una grande app e diventare un miliardario?" E entrano anche nei sogni dei ragazzi che anche qui, no? Non percepiscono a quale futuro terribile vanno incontro, perché finché sono giovani sono tutti propensi per la maggior parte al globalismo spinto, immaginano che un giorno appunto faranno una grande pensata e che qualcuno in merito a questa grande pensata gli fornirà soldi, onore e gloria, e qui il sogno americano riproposto appunto sotto forma di questi quattro ragazzi giovani con la camicia. Poi invece andiamo a leggere dietro e scopriamo che leggendo l'articolo sta suscitando più di una preoccupazione e una perplessità il peculiare mosaico composto dai principali finanziatori di Bending Spoons, la società per azioni creatrice della discussa app Immuni, scelta dal governo per poter passare finalmente alla agognata fase 2 e superare così l'emergenza Covid-19. L'interesse è talmente alto e le potenziali criticità di ordine giuridico e geopolitico così evidenti che il COPASIR, addirittura il Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha chiesto l'intervento dei servizi segreti per verificare se dietro la società possano celarsi anche interessi potenzialmente lesivi della sicurezza nazionale. Da cosa originano questi timori? Prosegue l'articolo. Come abbiamo rilevato, Bending Spoons vanta un variegato universo di finanziatori, fatto piuttosto usuale nel mondo delle società più direttamente collegate al digitale e alle sue molteplici sfumature. Una delle principali preoccupazioni emerse, e che già ha punteggiato il dibattito politico e giuridico, riguarda la raccolta, il trattamento e la gestione delle elefantiache mole di dati per la società. Ricordiamo che questa applicazione incrocia tutti i telefoni che hanno il Bluetooth attivato e può da un telefono risalire a tutti i contatti che quel telefono ha avuto, con tutti i telefoni che quel telefono ha incontrato nel raggio di 6-7 metri. Quindi chiunque è entrato nel raggio di 6-7 metri da quel telefono, si può risalire e costruire una rete di contatti decisamente ampia, diciamo così. Il salotto buono degli investitori, prosegue l'articolo. Chi sono? Renzo Rosso della Diesel, Paolo Marzotto, Giuliana Benetton, i Benetton Autostrade, i Dompé, Lucchini, senza dimenticare ovviamente i figli di Berlusconi e il finanziere Davide Serra, cioè il principale finanziatore di tutte le campagne elettorali di Matteo Renzi, e finanziatori internazionali come il Nuovo Capital, specializzato in investimenti di fondi cinesi in Italia, quindi capitali cinesi. Renzo Rosso, fondatore della Diesel e della holding OTP, che raggruppa varie marche di moda, il 28 marzo in una dichiarazione riportata al Corriere della Sera ha candidamente spiegato che è tempo di rinunciare alla privacy e farci tracciare tutti da un'app, il che non fa che aumentare le perplessità sulla visione d'insieme di Immuni e i suoi finanziatori, tutti peraltro facenti parte del gota globalista, nutrono questo genere di considerazione. Insomma, questi ci avranno qualche interesse, oltre, diciamo, l'interesse finanziario di un progetto imprenditoriale di successo? Probabilmente sì. Pubblicità mirate, ma cosa ci vuole, diciamo, a scoprire anche con un'applicazione nel telefono, a vedere in quali negozi sei entrato, che cosa hai comprato, chi sono i tuoi amici, quali sono i gusti di questo gruppo di persone, di te, dei tuoi parenti, dei tuoi amici, mandarti delle belle pubblicità personalizzate, così esattamente come già fa Facebook con le sue applicazioni incrociate, no? Facebook, WhatsApp, Instagram, se voi scrivete su WhatsApp 10 volte la parola infarto, vi apparirà una pubblicità riguardante le malattie cardiache su Facebook o su Instagram e così via. È una delle partite più importanti dal punto di vista commerciale, ma poi anche dal punto di vista, sicuramente c'è, dal punto di vista geopolitico internazionale, anche c'è sicuramente da tenere tutto sott'occhio. Insomma, bene ha fatto il Copasir, e taglio corto con questo articolo, bene ha fatto il Copasir a indagare su che cosa sta succedendo, perché ripeto, quello che ci fanno vedere nella facciata sono i quattro ragazzetti in maniche di camicia, e quella che c'è dietro è qualcosa sempre di molto molto più inquietante. E proseguiamo con dopo il Corriere, vediamo, no, sotto il Corriere continua, Stati Uniti, il numero dei morti sale a 46.000, ovviamente negli Stati Uniti bisogna rimarcare, visto che c'è Trump alla guida, che tutto quanto il sistema è fallato, che la gente muore di più, che l'epidemia è terribile soltanto perché governa Trump, e poi magari ci si dimentica di dire che questa epidemia negli Stati Uniti si scontra con un sistema sanitario sostanzialmente è totalmente privatizzato, e che quindi magari c'è un problema in tal senso nella gestione magari del virus, che di certo non va a vedere se può deve colpire chi ha sottoscritto l'assicurazione sanitaria o chi magari non l'ha sottoscritta e che non può permettersi altro che il respiratore, ma non può permettersi neanche di farsi fare la visita, quella semplice, del dottor House, che avete visto in tante serie televisive. E poi via via, Corriere finisce con una serie di articoli che non hanno, diciamo, nessun interesse. L'economia non c'è, e magari domani mattina ci sarà qualcosa di più interessante. Popolare di Bari stoppa i prestiti anti-Covid, l'ho trovato adesso su Corriere, interessante, il plafond è finito. Inevase le richieste degli imprenditori perché hanno superato le risorse disponibili. La banca commissariata ha ricevuto 54 milioni di fondi pubblici per il salvataggio della banca, e non degli imprenditori. Cioè, per le banche arriva il sostegno diretto dello Stato, cioè la liquidità diretta, i soldi, i miliardi messi per salvare le banche. Per gli imprenditori, già è stato detto che il plafond è finito e che è difficilissimo arrivare a prendere questo prestito, non i soldi dello Stato, il prestito che viene garantito dai soldi dello Stato, ma il garantito non è l'imprenditore, è sempre la banca, cari amici, lo sapete benissimo. FCA preleva 7,7 miliardi di linee di credito per fronteggiare l'emergenza. Ovviamente c'è il crollo del mercato dell'auto, il crollo del petrolio. Parrucchieri ed estetisti a rischio, il 25% rischia di chiudere per sempre. Sono articoli che stanno in fondo al Corriere della Sera, ma sono quelli più drammatici, no? Sull'incapacità del governo di salvare queste imprese, sull'incapacità, diciamo, del sistema complessivo dell'Unione Europea di agire per salvare queste piccole medie imprese italiane, che sono quelle che pagheranno più caro il prezzo, e io spero che però restituiranno in cambio tanta, tantissima rabbia e rivolta sociale. Cari miei, eccoci ritornati. Siamo già a 40 minuti di trasmissione e sono ancora fermo sul Corriere della Sera. Strano, devo aver approfondito, devono avermi fatto arrabbiare particolarmente. Andiamo a vedere Repubblica come la prende alle ore 1:40 di notte. E ripeto, per chi si è collegato adesso, che sto registrando la trasmissione e che durerà soltanto un'ora, quindi non ci sarà il consueto spazio, ahimè, dalle 9 alle 9:30 per dialogare con voi e rispondere in diretta le vostre domande o leggere ciò che mi sottoponete. Ovviamente venerdì mattina la trasmissione sarà come sempre in diretta, tutto nella normalità, però insomma oggi no, però sappiate che comunque Telegram lo leggo e cercherò di rispondervi lì sopra, magari uno per uno, e saluto tutti quelli che sono collegati in questo momento, ripeto, adesso 1:40 di notte, vado a leggere Repubblica dopo aver letto Corriere della Sera, il piano Colao, eccolo qua, fabbriche e costruzioni, il 4 maggio tornano al lavoro 2,8 milioni di persone. Perché dico eccolo qua? Perché come vi ho fatto notare già su Corriere della Sera, articolo 2, dopo la fase 2, diciamo se guardate il Corriere della Sera, se lo guardate in questo momento come lo sto guardando io, vedete fase 2 verso ok spostamenti e poi sotto c'è scritto Conte, questo non è un tana libera tutti. Poi sotto c'è un altro articolo che fa piano Colao, 2,7 milioni rientrano al lavoro, scontro sulle ipotesi di sogno dei sessantenni e poi Conte, non sono d'accordo sui sessantenni, cioè vedete come Conte viene messo in un angoletto e viene iniziato a favorire, viene messo a favore di telecamera il signor Colao e anche qui su Repubblica in prima pagina, almeno adesso, all'1:40 di notte, poi non so domani mattina, il piano Colao fabbriche e costruzioni, il 4 maggio torna al lavoro 2 milioni e 8 di persone. Io potrei dire che potremmo tranquillamente, io potrei tranquillamente già affermare che al signor Conte sono state fatte le scarpe di legno, di cemento ed è già stato portato sulla riva del fiume. Quindi diciamo nelle prossime 2 settimane ne vedremo delle belle, ma vediamo come continua la Repubblica. Il piano lo vogliamo aprire? Vogliamo aprire il piano di Colao? Anche qui i sogni, no? Il libro dei sogni di Colao. La task force di Vittorio Colao ha presentato linee guida per la ripartenza. Mi tocca leggerlo un secondo, anche se il tempo è quasi finito. Dati differenti, le aziende, vabbè, già l'abbiamo letto. Aria fritta, su aria fritta, negozi e bar prima dell'estate. Così, nel nulla cosmico, cioè invece di parlare di soldi, stanno parlando, invece di parlare di soldi, invece di fare il task force, come faremo arrivare i soldi agli imprenditori? Noi lo suggeriamo da tempo, al di là della sovranità monetaria, serve una banca pubblica, c'è già Montepaschi Siena, abbiamo speso miliardi per salvarla, mettiamola sotto controllo di Cassa Depositi e Prestiti e facciamo che tramite Montepaschi Siena e tramite le poste i soldi arrivino direttamente agli imprenditori senza passare attraverso il sistema bancario tradizionale, senza passare attraverso i parametri, senza passare attraverso Basilea 1, 2, 3, 4, 5, tutte le diavolerie che si sono inventate, serve di dare i soldi, di questo si dovrebbe occupare la task force, mentre qui invece sostanzialmente la task force si sta occupando di come tartassare ulteriormente gli imprenditori che vogliono riaprire. Come fare a riaprire? Loro ti dicono devi comprare mascherine, all'ingresso del tuo negozio devi mettere il gel per le mani, devi rifare l'impianto d'areazione, devi controllare così. Questo sarebbe il piano della task force di Colao e per questo non lo leggerò neanche per sogno. Forse ho tenuto la base musicale un po' troppo alta, la abbasso un pochettino. Abbiate pazienza, ripeto, stiamo registrando, sto registrando questa puntata nel cuore della notte per mandarvela domani mattina. Dopodiché Repubblica continua, test sierologici e 2 metri di distanza, così voleremo ai tempi del Covid. Sono curioso di capire perché quando leggo test sierologico vorrei capire di che cosa si parla. Per noi è una delle soluzioni più importanti, quella di fare il test a tutti. Emirates, la più ricca compagnia del Golfo, sta già adottando misure di sicurezza che fanno da apripista alle prossime misure adottate nel resto del mondo. Patente di immunità, pasti e fusoliera sanificati. Come torneremo a volare in Italia? Non abbiamo ancora risposte certe. Geneticamente si tirano in ballo a distanziamento e bla bla bla. Nei ricchi Emirati Arabi invece le risposte ci sono, le misure anche e vengono applicate ogni giorno. Ricchi Emirati Arabi, per adesso direi sì, i soldi sono accumulati, ma il petrolio sta a meno 37 dollari al barile, che anche qui non si è capito, cioè se io voglio comprare dei barili di petrolio oggi qualcuno mi paga, voglio dei barili di petrolio, arriva uno e mi dà i soldi. Comunque i ricchi Emirati Arabi... Vengono applicate delle misure anche ogni giorno. I soldi infatti non sono tutto, io odio perché i giornalisti devono intortare invece di arrivare al succo della questione. Emirates, compagnie aeree, bla bla bla. Niente, non si riesce a capire. I controlli prevedono, oh, finalmente, tutti in fila per uno, distanti almeno 2 metri con mascherine e guanti lattici. I controlli prevedono scansione della temperatura corporea con termoscanner, ma non basta, ad attendere il viaggiatore c'è anche un passaggio in più, affidato al personale di terra. In realtà medici e infermieri che prelevano sangue dal dito, poche gocce di liquido per un test sierologico rapido che fornisce il risultato in 10 minuti, con tanto di certificato che servirà anche all'arrivo in quei paesi che richiedono la patente di immunità da Covid-19. Allora la notizia è questa, che Emirates ha intenzione di fare il test a tutti quelli che prendono l'aeroplano, quindi vi fanno il test delle gocce di sangue per vedere se avete sviluppato l'immunità da Covid-19. Come si fa questo test? Presto detto, per chiunque ha familiarità col diabete, si fa una piccola punturina sul dito con diciamo una punta di spillo, esce una goccia di sangue, si bagna un piccolo tamponcino e la macchina, in questo caso dicono in 10 minuti, ci dà un certificato che attesta se abbiamo avuto e quindi siamo immuni al Covid-19, non se lo abbiamo in corso, non se siamo positivi. Ecco, se una compagnia aerea può permettersi di farlo a tutti i suoi passeggeri, perché non può permettersi di farlo uno Stato tramite le sue ramificazioni territoriali e controllare tutti i cittadini e fare questo test obbligatoriamente a tutti i cittadini? Questa è una delle strade che noi immaginiamo si possa percorrere invece di scaricare le idioti applicazioni del telefono con la dichiarazione poi oggi di Maio, no? Che dice: beh, ma ci facciamo tracciare anche per farci portare la pizza a casa perché stiamo facendo tutta questa polemica per un'applicazione come Immuni. Ovviamente non capisce niente, ma neanche a dirlo, la differenza fra dare il proprio indirizzo di casa per farsi consegnare una pizza o mettersi un Trojan dentro al telefono che traccia tutti i miei spostamenti e li incrocia con tutti i telefoni che ho incrociato in mezzo alla strada. Ma di che stiamo parlando? Cioè, del nulla proprio. Di Maio, è così. Entriamo agli ultimi 10 minuti di trasmissione e proseguiamo su Repubblica per vedere dove tirano. Intanto ve lo ripeto anche qui, oltre a ripetervi che siamo in differita, che la notizia più importante è che se voi aprite Repubblica in questo momento, e purtroppo sono quasi le 2 di notte per me, troverete il piano Colao su Repubblica e il piano Colao sul Corriere e Conte che fa quello che da un angolino dice: no, io veramente pensavo, ma sostanzialmente è già fuori dai giochi, almeno per me, almeno per il sottoscritto. Ah, eccolo qua, un'altra cosa che avevo prefigurato, vi giuro non l'avevo letto prima, ma tant'è, era facile come prevedere. Lasciamo perdere, il Movimento 5 Stelle, l'ipotesi di un voto sulla piattaforma russo per evitare la scissione sul MES. Oh. Che spettacolo! Ce lo leggiamo con gusto questo articolo. Movimento 5 Stelle, ipotesi di voto sulla piattaforma. 5 Stelle alla vigilia del Consiglio europeo sulle misure antirecessione sono sempre più divisi. No, dai, immagino lacerati. La questione è risolta e ancora la guida del movimento, e ora si cerca un modo per evitare la spaccatura definitiva. Quando dicono così, ovviamente Repubblica dice: speriamo che ci sia la spaccatura definitiva. La faglia dentro i 5 Stelle si sta allargando con il MES che, se attivato, potrebbe sortire da perfetto detonatore per la rottura definitiva, una guerra non ancora aperta ufficialmente, e dove di sfondo rimane la grande questione irrisolta, la guida del movimento, oggi in mano al traghettatore Vito Crimi. Traghettatore Vito Crimi, non cito Caronte perché Caronte è un personaggio mitologico che ha tantissima più dignità di Vito Crimi, il quale però, Vito Crimi, non ha davvero la forza, prosegue l'articolo, per imporre una linea condivisa da tutti. E quindi come se ne esce alla fine dall'Europa, se dall'Europa non dovesse arrivare buone notizie, se cioè alla fine Giuseppe Conte tornasse a Roma con il sì a quei 36 miliardi di euro, pochi maledetti e subito marchiati il meccanismo europeo di stabilità? Che vuol dire torna con il sì? Non torna con il sì, gli vengono proposti e li propone poi al Parlamento. Questo è il meccanismo, non torna con il sì. Comunque, poco importa. Ecco, a quel punto il voto in aula per accettare o meno l'accordo sancirebbe la divisione del movimento tra i responsabili e quelli che, dopo aver inghiottito svariati rospi inizio legislatura, diranno basta. Esattamente lo scenario che prefiguravo io, non solo qualche minuto fa, ma da una settimana a questa parte. Per ora tutto il 5 Stelle confida che il Presidente del Consiglio alla fine batta i pugni sul tavolo, se ribadisca il suo no, che a dire il vero si è un po' annacquato negli ultimi giorni, ma Conte già abbiamo capito che è stato messo da parte. Strumento visto MES come troppo vincolante per il governo e quindi per la sovranità nazionale. Stiamo parlando di una trattativa che va dai 1.000 ai 1.500 miliardi di euro, è inutile parlare, vabbè, qui si ripete quello che ha detto Conte, però sostanzialmente quello che dico io è che alla fine quello che dice anche Repubblica Repubblica lo dice per indicare a chi dentro il Movimento 5 Stelle deve approvare il MES, gli dice come fate a uscire dall'impasse, ma fate una bella votazione sulla piattaforma Rousseau, no? Che poi alla fine, come quando dovete fare il governo con il Partito Democratico, tanto la piattaforma sta lì, ve la gestite voi, ve la cantate e ve la suonate da solo, votano 2000 persone e dite che il Movimento 5 Stelle è a favore del MES, tanto ormai avete detto tutto e il contrario di tutto, ma alla fine sai, io penso pure che questi non avranno neanche il briciolo di dignità finale di spacchettarsi e di dividersi, semplicemente appoggeranno il MES e appoggeranno anche il cambiamento del loro Giuseppe Conte, qua in questa foto riportata a Repubblica, con un'espressione sempre più ebete, non perché lo voglia offendere, ma si fanno mille foto ai politici, no? È facile prenderli in tutte le posizioni, tante foto vengono bene, tante foto vengono male. In base all'orientamento del giornale che ti pubblica la foto, ti mettono una faccia più o meno da ebete. Inizialmente le foto di Conte fino a un mese fa erano quelle del grande statista, impegnato, che leggeva e firmava i documenti, che guardava verso il futuro, e man mano che stiamo andando verso la fine politica del signor Conte, di cui per carità siamo felicissimi, ce lo stanno dipingendo sui giornali con la faccia sempre più inebetita, se non addirittura come ieri ho letto sulla stampa e l'ho anche fotografato. Al posto della foto di Conte, in un articolo dove si parlava di Conte, avevano già messo quella di Colau. Sono forti questi dei media, non li batte nessuno. Andiamo a vedere la stampa, visto che siamo in chiusura, ormai mancano 7 minuti, ripeto, ancora una volta, cari amici all'ascolto, che già mi salutate su Telegram e vi risponderò perché sarò su Telegram mentre va questa trasmissione è in differita, è stata registrata stanotte all'1:50 in questo momento in diretta e verrà mandata domani mattina al consueto orario tra le 7, scusate, tra le 8 e le 9, ma non farò ovviamente la parte della lettura dei vostri messaggi in diretta perché non sarò in diretta. Quindi mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, chiuderemo alle 9 oggi, ma andiamo a vedere la stampa che cosa ci dice. E la stampa apre sull'applicazione. Ma lo fa adesso, ovviamente all'1:50 di notte, non so se poi domani mattina sarà ancora così, e dice il Copasir vuole sapere dove vanno i dati dell'app Immuni. Coronavirus e il bollettino. Ah no, va bene, tocca aprirlo per leggere che cosa dice la stampa rispetto a questa presa di posizione del Copasir, se saranno a favore o se saranno scontenti, io posso immaginare scontenti. Vediamo un pochettino, un secondo che devo entrare dentro al sito della stampa e loggarmi per leggere l'articolo. Eccoci qua. Il Copasir vuole sapere dove vanno i dati, saranno conservati in maniera decentralizzata o sul server unico e quale? A queste altre domande sull'applicazione per il contact tracing non c'è ancora risposta, così il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha chiesto di sentire i ministri Pisano e Speranza, capirai. Come molti italiani, il Copasir vuole vederci chiaro sull'emergenza coronavirus e in particolare su due temi di cui si è discusso molto recente, l'app Immune, ma anche lo studio segreto messo a punto dal Ministero della Salute il 12 febbraio per approfondire possibili scenari dell'epidemia. Per questo ha chiesto la convocazione del Ministro Speranza e Pisano Innovazione, oltre che il direttore del DIS Gennaro Vecchione e del suo vice con delega alla cybersicurezza Roberto Baldoni. C'è anche la grossa questione. Rimetto la base musicale giusta, la grossa questione dello studio segreto messo a punto dal Ministero della Salute il 12 febbraio, dove si facevano i vari scenari anche catastrofici, e dal 12 febbraio poi invece alle iniziative messe in campo è passato ulteriore tempo, ulteriore tempo. Quindi sapevano, ma non hanno fatto, si inizia già a delineare qualcosa di un po' più grave. Rispetto alla semplice incapacità o impreparazione. Comunque l'applicazione, il Copasir oggi, ha deciso di chiedere immediata acquisizione del documento segretato in ordine all'epidemia da coronavirus esistente presso il Ministero della Salute, comunica il presidente Raffaele Volpi. Il presidente presidente del Copasir. Altro oggetto di esame è l'applicazione Immune. Nei giorni scorsi il comitato aveva valutato la convocazione del commissario straordinario e bla 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 bla. Si è poi considerato che Arcuri non aveva avuto nessun ruolo nella nascita dell'app e sono stati chiamati altri. Insomma, la società e il Copasir intende far luce sulla composizione societaria di Bending Spoons con sede a Milano e ben 48 soci, tra di loro anche il fondo, come abbiamo letto, il primato nazionale, il fondo Nuo Capital, che investe in Italia con capitali cinesi privati. No, non lo so, boh, c'è forse dietro anche lo Stato cinese, molto 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 probabile. Come è stato scelto il progetto? In che mani andranno i dati immagazzinati nell'app? Dove verranno conservati? Il comitato da tempo batte sulla necessità di alzare l'attenzione sulle possibili interferenze straniere che passano anche dall'impiego di tecnologie e così. Allora io ve lo faccio chiaro, senza leggere tutto l'articolo, la stampa storce il naso e dà ragione al Copasir per un semplice motivo, perché la stampa non è contenta, diciamo, forse della presenza cinese, ma questo poi lo verificheremo più avanti. L'importante è che per fortuna il Copasir, cari amici, sta facendo il suo lavoro con il buon Raffaele Volpi, che si dà da fare. Vediamo se ci sono altri articoli interessanti, sempre qui sulla stampa. L'industria del mobile: se non riapriamo il 27 aprile migliaia di aziende moriranno. L'allarme degli economisti: riaprire tutto causerebbe 80.000 morti in Lombardia e il Veneto nel giro di un anno. Solo 2 unità per le visite a casa, il 96% dei torinesi senza assistenza. Questo è un articolo che c'era anche ieri. Roma verso la fase 2, ciclabili e preferenziali per i bus veloci e frequenti. Certo, lavoro 7 giorni su 7. Sapete già, chi vive a Roma, quanto sono frequenti e veloci i bus. L'idea di Virginia Raggi è quella di potenziare le ciclabili e di far sì che negli autobus si possa usare soltanto il posto a sedere. Quindi questa dalla fermata arriva un autobus dove dentro ci sono 10 persone, 12 persone a sedere, perché poi se dobbiamo fare il distanziamento vorrà dire pure che magari non possiamo stare seduti vicini sull'autobus. Quindi non so di che cosa stanno parlando, di far girare sostanzialmente gli autobus vuoti e che non possono essere presi poi da chi sta alla fermata. Insomma, anche qui comici su comici in cerca di un pubblico che applaude. La protesta, vabbè, non c'è nient'altro interessante, non si parla dell'Eurogruppo, non si parla di nulla, niente. Secondo me l'articolo più interessante l'abbiamo trovato oggi su Repubblica, che è quello che parla, magari non lo troverete domani mattina, ma ve lo potete andare a cercare, l'ipotesi del voto sulla piattaforma Rousseau per il Movimento 5 Stelle. Questo articolo dà corpo alla visione che abbiamo anche noi del fatto che nelle prossime 2 settimane molto probabilmente si cercherà di far fuori Conte e di sostituirlo con Colao o con qualcun altro, con una maggioranza allargata che dovrà essere necessariamente o inghiottita o torto collo dal Movimento 5 Stelle, o che vedrà lo spaccamento e lo spacchettamento finale di questo movimento che ha attraversato la storia italiana portando una grandissima percentuale, 32-34% alle scorse elezioni, e naufragato sull'incapacità e sul nulla cosmico che le loro menti hanno prodotto fin qui. Detto questo, cari amici, l'ora è passata, vi saluto, dovrebbero essere circa le 9 per voi, per me quasi le 2 di notte. Ci risentiamo domani anche con la parte che riguarderà ovviamente il vostro interagire con me in diretta, che invece oggi non ci sarà. Vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui, appunto vi rimando a domani venerdì con l'ultima puntata settimanale, in cui ovviamente faremo una grande analisi su quello che esce dall'Eurogruppo e sugli scenari possibili. Grazie a tutti e ci sentiamo domani.